Radio Venezia. Discover the best
dance music in the world. Francesco Baccini, buon pomeriggio Francesco.
Ciao, buon pomeriggio a tutti.
Come stai? Tutto bene?
Ma sto a casa, non so, è 2 mesi che recito, non voglio più uscire, no, a parte gli scherzi. Siamo come tutti in libertà, anzi no, siamo ai domiciliari praticamente.
Come te la stai passando in questo periodo di quarantena?
Ma io poi trovo sempre il modo di divertirmi, perché io sono un solitario, quindi sono già un eremita per conto mio, no? Io faccio una vita molto per i casi, sono genovese, quindi io vivo in campagna con 3 cani, quindi non è che mi manca poi così tanto
il contatto.
Sì, anche perché io abito per fortuna in una casa molto grande con un giardino di 3000 metri, quindi come dire,
fai tempo a perdere.
È una galera di lusso, per tutto che alla fine chiaramente lo spazio è fondamentale. È chiaro che stare in un appartamento di 60 metri quadrati è la stessa cosa,
specialmente se hai figli magari.
Ma sai, una scelta di vita che ho fatto 20 anni fa. Mi offrirono un appartamento in centro Milano e questa casa. Io proprio non ci pensai 0 secondi.
Hai detto vado via.
Mi sembra che vado a vivere fuori da Milano. E non infatti non ha nessun tipo di rimpianto. E i miei amici mi dicevano: ma sei pazzo, ti romperai in campagna. Francamente, Milano non mi manca. Per me Milano è un posto dove vado a prendere l'aereo e il treno.
Quindi non ti manca per niente.
Per niente. In più io dove abito sono in collina con le montagne qui davanti, il fiume, il lago. Sembra di essere in un film della Disney. Ma francamente mi dovrebbe mancare Milano per cosa?
Beh, surreale immaginarti Francesco Baccini in un film della Disney, è forte,
Ma guarda, io non a caso un signore che si chiama George Clooney aveva comprato una casa da ste parti.
Sì, infatti è vero.
Perché gli italiani, io abito nella zona del lago di Como,
bello.
Dalla parte di Lecco, che è veramente un posto meraviglioso. Cioè, gli italiani non vanno in vacanza sui laghi, infatti no. Qui d'estate sono solo stranieri.
Hanno l'italiano la fobia del mare, il mare.
L'italiano è andato al mare. Siccome io invece sono uno nato al mare e scappato, perché come diceva Sergio Bardotti, io sono un genovese di montagna. Cioè, io sono nato a Genova, ma per me il mare è una roba che non ha più fondo. Sai che un sacco di genovesi in realtà poi sono tutti in Aosta, perché noi genovesi abbiamo la montagna e il mare a picco.
Sì, certo.
Noi siamo dei montanari col mare di fronte.
Mari e monti.
Sì, ma vedi, io ho un sacco di amici con cui siamo cresciuti insieme, che sono andati a vivere in Val d'Aosta e vivono in Val d'Aosta da una vita, perché i genovesi sono un po' dei montanari anche come carattere, sono abbastanza chiusi, orsi, un po' come quelli che stanno in montagna.
Ma infatti una delle tue caratteristiche, io ti seguo, seguo sempre tutti i miei ospiti di Jump, specialmente sui social, è un po' questo atteggiamento, un po' io sto per conto mio e voi stick.
Ma è una roba dei genovesi, noi siamo il contrario dei napoletani, cioè io non sono capace di fare ruffiano, quindi se ti va bene è così, se no va a far cuo, cioè non me ne frega nulla di avere i follower e uno in più, ma sono io che ogni giorno li banno.
È vero, ho visto anche questo.
Ma non me ne può fregare di meno, il cliente ha sempre ragione, sto cazzo, è una minchiata, il cliente non ha sempre ragione, questa qui è una roba che io poi che sono uno spirito libero, figurati.
Ma infatti
I capi nella mia vita li ho sempre fatti fuori, quindi non posso avere capi, infatti potevo fare soltanto questo tipo di vita, cioè la mia vita me la sono decisa io e sono io il padrone assoluto del mio tempo.
Certo, ma infatti ogni tanto leggo sui tuoi social chi mi usa questa parola verrà bannato, mi fai piegare da ridere.
No, ma è chiaro che metti tutto come dire, è un rischio gigantesco, perché io a 22 anni avevo un lavoro sicuro e anzi i miei amici all'epoca mi dicevano: abbiato te, perché in realtà io lavoravo in porto.
Lavoravi in porto, padre, tu ero giovane.
Sì, io vado 7 anni portuale. Era una vita che non volevo assolutamente. All'inizio non potevo permettermi di fare altro perché in casa mia vivevano col mio stipendio. Dopo 6 anni ho detto: o divento un serial killer e ammazzo tutti, oppure mi licenzio e me ne vado. Ho scelto per la seconda e sono andato a vivere a Milano. Volevo fare musica e la musica era a Milano, quindi
sì, è vero.
Ho messo tutto in gioco e alla fine mi è andata bene, però nella vita se non rischi non ottieni praticamente nulla. E oggi le nuove generazioni non vogliono rischiare, quello è il vero dramma.
No, vogliono la strada facile, fa quella facile dei soldi, dei reality, no?
Ma sì, vogliono il contratto milionario a 17 anni, ma dovete studiare, andare a lavorare, perché non scherziamo.
E magari anche studiare musica se vuoi fare il musicista.
È tutto facile e tutto subito. E nella vita, e guarda, questo virus qualcosa sta insegnando, le cose negative, poi anche dei risvolti positivi. Allora, adesso i ragazzi cominciano a capire che nella vita non è così, non è tutto virtuale, tutto facile, tutto e anzi, adesso che finirà il virus, speriamo, perché poi non è ancora detto che fine, cioè, tutti parlano ma nessuno ci capisce niente.
Esatto.
Nel momento che finirà questo virus ci sarà una miseria, ma a livello mondiale, non è solo italiano, perché ci sarà una fascia di, che quella che era un tempo la fascia media,
sì,
che diventerà povera. Perché? Perché non avrà più lavoro.
Sarà uno shock.
Perché avrà perso il lavoro. Piccole aziende che chiuderanno per forza, perché come fai? Perché qui ci sarà gente che non lavorerà almeno per un anno. Nel mio settore, per esempio, noi viviamo ormai coi concerti, perché il supporto è una roba ridicola, il disco non esiste più, la musica è liquida, quindi è gratis.
E dicevo,
beh, quest'anno che normalmente non sa lavoro, normalmente la stagione dove si lavora di più è da maggio a settembre.
Certo, sì.
L'inverno fai meno cose. Invece quest'inverno avevo un sacco di impegni, di teatri, e mi arriva il coronavirus. Cioè, se l'avessimo detto 20 giorni prima non ci avrei creduto.
No, ci saremmo messi a ridere, è vero.
Ma sì, ma è perché sembra giusto di essere finiti in un film di fantascienza.
Sembra di stare in un film di Will Smith, è pazzesco, è vero. Sì. È vero.
Radio Venezia.
Follow us on Facebook, Twitter and Instagram.
Allora Francesco, io ti volevo chiedere una cosa al volo, visto che è una delle ultime cose che è andata in onda in televisione prima che poi venisse stoppato un po' tutto. Questa edizione del Festival di Sanremo, io sono sempre stato curioso, vorrei sapere un'opinione di Francesco Baccini. Adesso ti ho qua il telefono.
Tu chiedi un'opinione a uno che non ha mai guardato il Festival nella sua vita, non do nessuna opinione, perché io la TV non la guardo dagli anni 90, tantomeno non l'ho mai guardato neanche da bambino.
Ecco.
Diciamo che televisione, la musica è da un'altra parte, quindi la televisione fa un altro gioco, la televisione interessa l'audience, la musica non fa audience.
Ecco.
Perché la musica non è una gara, non è uno sport, non è il salto con l'asta o la corsa. In Italia la musica è una gara.
È una gara.
Sanremo è una gara, i tagli sono una gara, la musica non è una gara. Quando mai? In Italia invece per la gente ha la percezione che la musica è una gara, che è una cazzata gigante, perché che gara c'è tra Battiato e Pink Floyd, chi vince? Chi vince tra Pino Daniele o De André? Mica è una corsa.
È vero, è vero.
La produzione per tenere incollato il pubblico deve farli piangere, ridere, cioè gioca su un'altra partita. Se Sanremo levassero la gara, la gente non guarderebbe più.
È vero, è vero, è vero.
Non ci sarebbe più. Vuol dire che nella musica non gliene frega un cazzo a nessuno. Cioè, quando parli di Sanremo, parli di tutto il contorno che c'è, che è la cosa che interessa veramente al pubblico che guarda Sanremo, cioè come è vestita la valletta, se quello è caduto dalla scala, se quello mi ha mandato a cagare quell'altro, ma
e poi se non accade lo fanno accadere, eh?
Ma infatti quest'anno di Sanremo io, pur non guardandolo, ero travolto da questi quesiti della vita, tipo come si è vestito Achille Lauro, chi se ne fotte, cioè cosa c'entra con la musica, fate una gara di vestire, allora ha fatto una sfilata, chi si veste più strano e finiamo la lì, cioè,
senti, ma Achille Lauro la targa Tenco, io cosa ne pensi?
Ma io ho detto già la mia, quando ho sentito quella versione di Achille Lauro profanare Luigi Tenco, ho detto ma ragazzi ma state scherzando, cioè è che in questo paese ormai sono tutti comprati,
sì.
E nessuno dice più quello che pensa, perché quando non sei libero tu non puoi dire quello che pensi.
È vero,
se Achille Lauro avesse fatto questa performance 20 anni fa, ma l'avrebbero preso a bastonate quelli del pubblico, perché era un insulto.
Assolutamente d'accordo.
Allora io poi leggo sui giornali i critici che dicono geniale, dice geniale, ma state scherzando o no? Ma venite a dirmelo in faccia poi se avete il coraggio, perché però ci vengono, perché io non ho niente da perdere e ho sempre improntato la mia carriera su questo. Non a caso nella mia vita ho avuto due amici che facevano questo lavoro, uno si chiama Fabrizio D'Andrea e l'altro Enzo Iannacci.
È detto niente,
Fabrizio che Enzo mi mandavano a far culo senza passare da via, cioè non gliene poteva fregare niente, zero, di essere diplomatici o di avere questo atteggiamento, no, di convenienza, perché in Italia funziona sempre così, no?
Sì.
Se tu sei amico degli amici, della mente, io non ho, sai come noi genovesi non abbiamo questa mentalità qua. Anzi, abbiamo l'esatto contrario, io sono un meritocratico, quindi se tu sei una pippa, ti puoi chiamare col cognome che vuoi, per me sei una pippa, io guardo quello che sai fare, quello che sei, lo devi dimostrare. Ovviamente ho sbagliato a nascere in Italia, perché è il paese dove è esattamente il contrario.
Sì.
Perché basta, io vado spesso all'estero, quando vado in Francia, negli Stati Uniti, è normale pensare come penso io.
Sì, è vero, è vero.
Da noi invece è esattamente il contrario, da noi se fai il furbo sei un figo, all'estero se fai il furbo sei emarginato.
È come se qua in Italia non si volesse più dare priorità a chi è veramente intelligente o dice cose sensate.
Ma perché è più comodo. Allora, se io vedo, allora, io sono uno per pubblico, l'uomo medio italiano, e vedo che quello lì che è famoso fa esattamente le cose che potrei fare anch'io. È chiaro che anch'io sogno di diventare. Allora, quando ero piccolo e gli attori si chiamavano Alberto Sordi, Totò, Vittorio Gassman, Bognazzi, Manfredi, nessuno si sognava di fare l'attore senza essere uno con talento. Perché,
no,
come dire, il problema sono gli esempi. Se io come esempio ho un De André, Pink Floyd o che ne so, cioè musicisti o cantautori con le palle.
Battisti, Tom, mettila lì.
Allora, minimo devo tentare di arrivare a quella gente lì, se no faccio dell'altro.
Sì, no, è vero.
Ma
è vero.
Se vedo gente come me che fa successo e dice ma perché è famoso? Ma è chiaro che è più comodo, perché tutti domani mattina vorrebbero essere famosi, infatti l'Italia è il paese col più alto numero di frustrati nel mondo, perché tutti quanti vorrebbero essere famosi e hanno anche ragione, perché se gli esempi sono uno che non ha talento, ma c'è milioni di persone che non hanno talento,
certo, sì.
Allora dici perché lui sì e io no?
Sì, se lo fa lui posso farlo anch'io.
A me infatti diverte che sono 30 anni che faccio concerti, che quando la gente viene a sentirmi dal vivo è quasi imbarazzato dopo venirmi a parlare, perché non c'è più abituato a vedere la gente col talento. La televisione negli ultimi 20 anni ha fatto diventare famosa gente che non ha nessun talento, che va lì in TV a dire cazzate come potrebbe andare a dirlo al bar.
Sì.
Allora è come dire che quello del bar diventa una star. Ecco, la televisione è diventata un bar dove chiunque va a dire cazzate.
Diciamo che Simone Tommasini ha detto su questo argomento le stesse identiche cose tue.
Ci sarà un motivo, no?
Esatto.
Perché a un certo punto è come se tutti salissero sul palco, io scendo, non lo lascio, fate i cazzoni. Cioè, ma non esiste proprio.
Hai ragione.
È come se Da domani, faccio un esempio calcistico, è come dire che dice, oh, la gente non va più allo stadio, come facciamo? Invece di far giocare Ibrahimovic, Messi, qua, facciamo che i primi 20 che arrivano allo stadio giocano. Tu c'era gente a giovedì sera fuori dallo stadio perché dici magari gioco io.
Sì, è vero, è vero, è vero. Hai ragione.
E dopo Ibrahimovic chi lo vuole più? Anzi, non lo vuoi uno che gioca bene perché mette
in imbarazzo gli altri.
E certo, quando tu sei una pipa, perché poi nel confronto, anche il più asino capisce che uno sa fare una roba e l'altro non la sa fare.
È vero, è vero.
La divisione ha eliminato tutto questo perché bisogna vedere solo pippe,
perché fa, poi si crea un modello che non è
esatto, è certo, ma e questi ragazzini qui che crescono con questi rapper, insomma ragazzi sì. Cioè, ma lavorare in fabbrica 12 ore al giorno, altro che, perché la tecnologia purtroppo ha permesso questa roba qua.
Hai ragione, non, poi sì, non studiano neanche più musica, non sanno neanche suonare uno strumento.
Ma la musica è cosa c'è a parlare? Cioè, è come parlare di letteratura e diciamo, vabbè, che i libri li scrive Dotti. No, Dotti al massimo lo sì, perché oggi ci sono i ghostwriter, oggi sono tutti scrittori, perché esistono dei personaggi che si chiamano ghostwriter, che sono loro che scrivono il libro al tuo posto. Tu lo firmi.
Eh sì.
Se tu guardi le classifiche dei libri, 8 personaggi su 10 o sono calciatori, gente che non fa libri normalmente.
È vero.
La
è
gente
vero.
In Italia non sa nemmeno chi sono più gli scrittori veri.
Sì, è anche questa cosa qui. Io addirittura ho visto il libro di Agassi, giocatore di tennis, che è andato tantissimo 2-3 anni fa.
Però no, quel libro lì è un libro, ecco, invece quello è un bel libro.
Ecco.
Perché Agassi comunque è una persona molto intelligente, quello è un bel libro. È uno dei pochi libri. È proprio bello. Però chiaramente è la legge del mercato. È ovvio che se tu sei famoso, ti chiedono di fare un libro.
Sì.
Anche se non c'entri niente con la, è la legge del consumismo. Il consumismo con l'arte si chiama botte.
Hai ragione.
Perché alla fine il consumismo deve essere un prodotto. Allora, se nel calcio dovessimo aspettare i talenti, e Maradona ne nasce uno ogni 20 anni, allora ti devi inventare che tutti i Rossi è il nuovo Maradona. Poi è una pippa. Però per 6 mesi è il nuovo Maradona. E nello spettacolo uguale, non è che tutti i giorni nasce nascono i Pink Floyd, nascono i Beatles,
magari.
Radio Venezia, the best music,
Real Life Radio. Cosa farà Francesco Baccini appena ci si può muovere un po'?
Guarda, nell'ultimo periodo mi sono dedicato molto al cinema, sia come attore che come insomma,
ho seguito,
adesso
sì.
Sto per uscire un film che purtroppo col Covid adesso si è bloccato, perché però il film è finito, ed è un film drammatico che si intitola Credo in un solo padre, con Massimo Bonetti protagonista, ed è l'ultimo film che ha girato Flavio Bucci, che è morto un mese fa. E io faccio una parte come attore, e ho fatto tutta la colonna sonora.
Infatti hai fatto anche la colonna sonora del film, no? Giusto?
Sì. Poi in questo momento poi mi sto divertendo da casa, sto facendo una web serie girata col telefonino, perché ho scoperto che in casa mia c'è un fantasma. Si chiama Il Fantasma Filadelfia, c'è una roba completamente folle che sto girando da solo a casa con una mia amica francese che mi dà una mano sul montaggio.
L'ho visto.
Ma la cosa divertente è quella divertente che si chiama La Settima Puntata, ed è nato anche uno spin-off che si chiama Master Bach, la puntata di Bacillus, non so cucinare, quindi fa scrivere vabbè dei piatti assolutamente impensabili. La cosa divertente è che questo Fantasma Fila Davis lo presenteremo a Cannes, perché a Cannes quest'anno faranno il Coronavirus Festival. Siccome in questo momento il cinema è fermo,
è fermo.
È true. Quindi fanno un festival di corti girati in maniera artigianale. Allora io col mio telefonino mi diverto a fare questo. Sono arrivato alla settima puntata.
Ma io la seguo sempre.
Se vi capita, andate a vederlo, perché devo dire che sta venendo una roba molto particolare.
Sì, è vero.
Dove ovviamente faccio tutto, recito, faccio recitare oggetti, ho inventato una bottiglia che ormai mi mandano le foto delle loro bottiglie col cappellino. In casa io ho 3 cani, quindi 2 sono già sul mio passato che ormai chi firma autografi. Devo usare quello che ho. C'ho degli attori cani, devo farli recitare.
Sono dei cani gli attori, insomma.
Anche.
Grande Francesco, veramente.
Quindi mi diverto a passare il tempo. Alla fine è come quando eri bambino, no?
Sì.
Che almeno mi ricordo, passavo delle estati in campagna dove non c'era niente, non per piccoli ricchi, dovevo inventare i giochi. E quindi faccio lo stesso. Mi invento dei giochi e adesso gioco a fare questa serie, web serie. E devo dire, mi diverte molto e mi occupa molto tempo, perché poi devo riprendere, fare le inquadrature,
è facile,
il montaggio, le musiche, perché faccio tutto.
Oh ragazzi, vi do un consiglio, seguitela perché è spassosissima. Io quando vedo su Facebook, sto poco sui social, ma quando scorro la home page e vedo sta cosa di Francesco, no, me la guardo perché è il top.
Io mi diverto così, se lo si diverte anche gli altri. Devo dire che mi arrivano dei feedback di gente che si diverte. Anzi, dicevo, quando c'è la prossima puntata, dico un attimo, perché... non è facile fare tutto da soli.
Oh, poi speriamo di rivederti in tour, perché 2019 ha visto appunto i 30 anni, i tuoi 30 anni di carriera.
Sono proprio a venire in Veneto a Marghera con Sergio Caputo, che stiamo facendo anche dei concerti insieme. Proprio a maggio, a fine maggio, e purtroppo per adesso ovviamente ci hanno dovuto spostare la data da destinarsi. Vedremo quando si riprenderà.
Speriamo che comunque la data di Marghera tienila.
Sicuramente uno dei primi sarà quello lì.
Dai, tienila, che poi lo diciamo anche noi quando sarei qua a Marghera, e magari, certo, magari vengo anch'io a vederti.
Grazie.
Francesco, che dirti? Oh, noi ti ringraziamo per essere stato qui ospite di Jump a Radio Venezia. Un saluto per i nostri ascoltatori, lo fai?
Cari amici di Jump di Radio Venezia, mi raccomando, state a casa.
Esatto.
Anzi, tra un po' potete uscire.
Tra un po'.
Ma però, occhio.
Occhio. Francesco, grazie infinite. Veramente un onore per noi di Jump averti avuto qui ospite al telefono.
Grazie a voi. Ciao a tutti e speriamo in un futuro migliore.
Radio Venezia. Discover the best dance music in the world.